Benissimo, ok, buonasera a tutti, bentrovati. Abbiamo finito tutto il capitolo settimana scorsa della Emunah, della fede. Stasera cominciamo qualcosa di molto particolare, un nuovo capitolo sempre di questo libro qua, che parla della Itbodedut. Adesso andremo a spiegare cosa vuol dire Itbodedut. Allora, nell'arco della serata io ripeterò la parola Itbodedut, senza dirlo in italiano perché non so se c'è una parola specifica, unica per l'italiano. Adesso vado a spiegare cosa vuol dire, perciò ricordiamoci il Bodedut. Adesso, il termine il Bodedut deriva da Boded. Boded vuol dire stare solo. Vuol dire appartarsi, stare in disparte. Significa ritirarsi in un luogo tranquillo, lontano dal rumore e dalle distrazioni, per parlare con Dio in modo personale e sincero, come con un amico molto intimo. È uno dei metodi più potenti per connettersi con se stessi e con Dio. Allora, c'è ovviamente la preghiera, ma non è questo il caso. La preghiera sicuramente è importantissima, parole che i nostri saggi hanno scritto, codificato ormai da centinaia di anni, e quelle sono la mattina, il pomeriggio, la sera. Poi i salmi, sono tanti tipi di preghiere che noi abbiamo. E ovviamente quelle sono importantissime. Sono preghiere che i nostri maestri hanno codificato e noi ogni giorno ripetiamo. Però c'è un qualcosa, non so se dire più forte della preghiera, ma a mio avviso in un certo senso quello che trattiamo in questo nuovo capitolo è forse un po' più profondo della preghiera. Vado per ordine. Allora, c'è la preghiera in ebraico scritta: se tu prendi un libro, leggi, però non sono parole tue. Certo, sono parole dei saggi, i saggi sanno esattamente usare parole giuste, ma non sono le tue parole. Poi c'è quello che prega in italiano. Non sa leggere l'ebraico, piuttosto che non capisce quello che dice, magari sa leggere, ma non capisce il significato, allora dice: allora tanto vale, allora voglio, desidero pregare nella lingua che capisco. Ha un grande valore anche questo, ma a mio avviso, questo dell'itbodedut, di parlare con Dio con le nostre parole, come se stessimo parlando con un amico, un confidente, in un certo senso è, non voglio dire che è più alto di una preghiera, ma molte volte può esserlo. Perché? Perché sono le tue parole, sono i tuoi sentimenti, sono quello che tu in questo momento stai parlando con Dio. Perciò non stai seguendo delle parole già codificate da qualcuno. Attenzione, non voglio togliere il merito, ovviamente la preghiera è il massimo di me. Però quando tu parli dal tuo cuore e usi le tue parole, ha un significato molto, molto profondo. È uno dei metodi più potenti per connettersi con se stessi e con Dio. Perché, allora, quando tu hai... Vabbè, andiamo avanti, continuo a leggere. Come cominciare? Dice così: trova un posto tranquillo, che possa essere un parco, una stanza, un luogo dove ti senti sereno. Addirittura in Israele vanno negli Yar, nella foresta o posti proprio così. Dice: tradizionalmente si va di notte o all'alba, ma puoi farlo in qualunque momento. Perciò trovati un posto appartato, che può essere casa tua, un giardino, un bello spazio, un posto dove ti senti. Non dove c'è folla, non dove c'è gente, devi essere da solo. Ok? Dove ti senti a tuo agio, dove ti senti ispirato. Chiudi gli occhi e respira profondamente. Vuol dire ti rilassi e entri, cerchi di chiudere un attimo il mondo fuori, perciò chiudi gli occhi, ti concentri, respiri per rilassarti. E dice così: senti la presenza di Dio vicino a te, non come qualcosa di lontano, ma come qualcuno che ti ascolta davvero. Tu ti apparti in questo posto qua e cominci a parlare con Dio. Parla con parole tue, in italiano piuttosto che. Non devi usare ebraico o formule speciali. Di semplicemente: Dio, eccomi. Voglio parlare con te. Voglio connettermi con te. Aiutami a capire cosa devo fare. Grazie per ciò. Da diversi. Non è che per forza non devo usare questa scaletta, sta dicendo diversi punti che poi ognuno sceglie quello che è, lì è vicino e va avanti su quello. Perciò, ripeto, sta dando degli esempi, dei consigli. Voglio parlare con te, aiutami a capire cosa devo fare. Grazie per ciò che mi dai ogni singolo giorno. Mi sento perso, confuso, triste. Dio, per favore, mostrami la tua luce, indicami la strada. Dice, puoi anche restare in silenzio. Questo idbo dedut, appartarsi, non è soltanto parlare, ma è anche ascoltare dentro di te. Perché parlare, 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 poi prenditi un attimo di concentrarti, concentramento, concentrazione. Pensa, concentrati, connettiti, pensa a cose che ti fanno piacere, pensa all'immensità di Dio. Pensa a quanto Dio ti sta dando, a quanto veramente. Non pensare a quanto non ricevi, a quanto, quante cose vorresti che non hai, perché quello è infinito quello che noi vogliamo. Proviamo a vedere dall'altra parte quanto veramente ogni giorno riceviamo respiro, riceviamo cibo, bere, un tetto, camminare, muoverci, parlare. Non sono cose scontate, purtroppo. C'è gente che non ha queste cose. Allora, cominciamo a ringraziare. A pensare anche con la mente di quanto siamo fortunati. Perciò dice, il vodedut non è solo parlare, ma è ascoltare dentro di te. Cerca di ascoltare anche te stesso, le tue difficoltà, le tue angosce. A volte nella calma arriva una chiarezza o un sentimento di pace che è la risposta stessa. Con tutti crei questa situazione così particolare dove ti metti da parte e respiri e sei tranquillo, allora cominci anche a ricevere delle risposte, magari. Dice, la durata consigliata è un'ora al giorno, però è tanto. Chi riesce a fare veramente un'ora al giorno è tantissimo. Ma chi riesce a fare anche 10 o 15 minuti, o quello che può, comunque è un buon inizio. Ok? Questa non è una halakha, non è una regola, è una cosa hasidica, è un consiglio, è una nuova strada che i hasidim hanno, specialmente i hasidim di Breslev, hanno diciamo, aperto per connettersi con Hashem. Perciò non è che forse se non fai un'ora non hai fatto una mitzvah, non è una mitzvah, è un consiglio. Fai 5, 10, 15, 30 minuti, quello che vuoi. Dio, ti ringrazio per questa giornata. So che tutto viene da te, anche ciò che non capisco. Aiutami a fare la tua volontà con gioia. Dammi la forza di superare le mie paure e fammi sentire che non sono mai solo. Grazie per tutto ciò che mi dai, anche quando non me ne accorgo. Questa è una bella frase. Quando noi ringraziamo Hashem, dobbiamo ringraziare Hashem dicendo: Hashem, grazie di tutto quello che mi dai, grazie per tutto quello che mi hai dato, grazie per tutto quello che mi darai, ma grazie di tutto quello che ricordo e che non ricordo, che capisco e che non capisco, che apprezzo e che non apprezzo. Grazie comunque, perché ci sono sicuramente tante cose che noi riceviamo da Dio che dimentichiamo, non facciamo caso, non diamo importanza, perché per noi magari è una piccola cosa, invece è una grande cosa. Perciò quando noi formuliamo questo tipo di frase, dicendo, cioè, grazie di tutto, a 360 gradi, anche di quello che io ho dimenticato magari, che mi hai già dato in passato, e l'ho già dimenticato, grazie ancora di quello, perché siamo umani, possiamo dimenticare. L'itbodedut ti porta a sviluppare intimità con Dio. È proprio come due innamorati che si parlano e chiacchierano e si danno complimenti, si sussurrano belle parole, si danno conforto a vicenda, incoraggiamento e così via. La stessa cosa con Hashem. Il Bodedù ti porta a sviluppare intimità con Dio, conoscere te stesso con sincerità. Perché quando tu parli con Dio, metti a fuoco te stesso, dici ho questo difetto, ho questa mancanza, ho questa paura. Allora, quando tu parli, ascolti te stesso e capisci meglio anche quello che tu sei. Conoscere te stesso con sincerità, trasformare le emozioni in preghiera, vivere con cuore più aperto e puro. Questa è l'introduzione. Per farci capire che cos'è la itbodedut, mettersi, come si dice? Mettersi, cioè, come si può in una parola tradurre itbodedut in italiano?
Mettersi a nudo,
No, 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 no.
mettersi
Mettersi
a
in
nudo.
contatto con la Neshama.
Sì,
Sì,
sono tutte cose giuste quelle che dite, ma non è traduzione. L'itbodedut vuol dire.
è come dire mettersi in solitaria, ma
Non c'è
non
una
c'è
parola
proprio
unica, eh.
difficile,
Appartarsi forse.
ma no, uno si può, non è
Sì,
detto.
sono tutte parole giuste, ma non so se c'è una parola in traduzione esatta, esatta. Comunque, il bodedut. Adesso, ritorna ad Hashem e crea una connessione con lui. Rabbenu, perciò Rabbi Nachman di Breslev, dice: l'itbodedut si trova su un livello più alto di qualsiasi altra cosa. Questa
Forse
capacità.
dico, forse isolarsi, isolarsi dal
Sì,
resto.
però forse isolarsi dà forse un'idea un po' negativa, no? Mi iso. Comunque sia, sono tutte. Ognuno trovi la
O
parola che gli piace, ok? appartarsi. No,
Appartarsi.
noi una volta in un gruppo per sentirla, per provarla, l'itbodedut, eravamo un gruppo, ci siamo sparsi nella campagna e ognuno si metteva da una parte in contatto con la natura
Non
e questo.
vi siete persi poi però, no?
No, no, ci
Ah,
siamo persi, no.
vabbè, ok. Allora,
No, no, è stata un'esperienza bellissima, eh. Perché il
certo.
contatto con la natura ti porta verso Hashem, inevitabilmente.
Certo, ovviamente. Perciò dice, questo itbodedut, chiamiamolo come vogliamo, si trova su un livello più alto di qualsiasi altra cosa. Poiché praticando il Itbodedut una persona può raggiungere lo scopo, che è quello di ritornare ad Hashem e creare una connessione con lui. Ok? Questa è la via principale attraverso cui una persona può ricevere tutti i propri tikkunim. Ognuno, abbiamo spiegato diverse volte, ha un tikkun. Mettere a posto qualcosa della sua vita, mettere qualcosa a posto del mondo. Allora, questo tikkun, possiamo arrivare a questo tikkun proprio tramite l'itbodedut, opera, questa cosa qua. L'itbodedut è l'unica strada per correggere tutto ciò che c'è da correggere in questo mondo. Perché se tu non ti metti, se tu non dai appuntamento con te stesso, perché non è soltanto appunto dare un appuntamento tra te e Dio, tra te e te innanzitutto. Allora, se tu non hai capacità di monitorare te stesso o non lo fai, allora continui a vivere, a vivere, a fare, a fare, a fare, a fare, però non hai un resoconto di quello che sei, delle tue mancanze, dei tuoi pregi, cioè. il famoso bilancio che facciamo nel mese di Elul, Tishrei, in realtà va fatto ogni giorno, cioè sempre dobbiamo essere sotto controllo di noi stessi, non soltanto la nostra salute deve essere controllata, monitorata, la pressione, quant'altro. Ogni cosa, ogni aspetto della vita, anche chi siamo noi, tra me e me, devo capire dove sono arrivato. Questi ultimi mesi ho fatto un passo avanti, sono rimasto uguale, sono andato indietro. Perciò, quando tu vai e ti isoli dal mondo, ovviamente la prima cosa è da non avere il cellulare. La prima cosa, perché col cellulare in mano non esiste fare il bodyduto, non esiste. Proprio devi staccarti da qualsiasi cosa per quei 10, 15, quello che sia, minuti. Allora, quando tu sei tra te e te, allora sì che cominci un attimo a riscoprire di nuovo quello che tu sei. E per quello che dice qua, è l'unica strada per correggere tutto ciò che c'è da correggere in questo mondo. E per raggiungere tutto ciò che abbiamo bisogno di raggiungere. Perché questo è ciò che ho appreso da Hashem, ovvero che se una persona riuscisse a rimanere con Hashem per un'ora al giorno, sebbene non percepisce alcun risveglio in quel momento, forse tu fai il bodedut per un'ora, ma non hai questo risveglio, o non riesca ad aprire bocca per pronunciare neanche una sola parola. Tu vai lì, fai il Vodedut, ma non riesci a parlare con Dio, stai soltanto in silenzio, stai in meditazione. Oppure lo fai diverse volte, ma non senti quel fuoco, non senti qualcosa di particolare. Dice, e dimostri comunque di voler parlare, perciò le prime volte magari lo fai e non senti niente. Avrà merito chi lo fa? Avrà meritato ogni bene e si vedrà risparmiato ogni giudizio dall'alto. Per cancellare i giudizi dall'alto, appunto qua ti dà il consiglio di fare Hid Vodedut, parlare con te stesso, parlare con Dio e così via. Questo è vero dal momento che attraverso questo servizio egli può correggere ogni cosa. È la base di tutto, perché va in introspezione. Allora puoi correggere ogni cosa, inclusi nefesh, ruach e neshama, i tre livelli della nostra anima. E tutti i mondi e le generazioni che dipendono da lui, da Adamo fino a Mashiach. Perciò noi possiamo mettere a posto tutto quello che c'è da mettere a posto. Perché? Perché vai in introspezione, perché cominci a pensare a te stesso, cominci a guardare, ti metti a nudo, ti metti a fuoco, ti metti davanti a uno specchio. Tutto ciò è vero ed esiste realmente, posso garantirlo. Questo dice il Rabbi Nachman di Breslev. Ok, cominciamo a fermarci un attimo e vediamo cosa volete aggiungere voi o chiedere da quello che abbiamo spiegato finora? Provate a separare adesso? È finita la medicina? Ancora no? Ancora 2 minuti e mezzo, ok. Qualcun altro?
No, a
Quattro.
volte c'è qualcun altro che voleva dire
Prego,
qualcosa.
prego, prego.
No, che a volte il Vodedut addirittura, come diceva prima, meglio della preghiera, perché capita, almeno a me capita, che quando sto dicendo la tefilla scritta, arrivano tutti i pensieri possibili e immaginabili in testa. Cioè non si sa perché, mentre leggi, non credo di essere sola, perché ho
Se vede
sentito...
che stai pregando bene, perché gli esseri viene a disturbare.
ma no,
Altrimenti che motivo c'è di disturbare? Se uno prega male, sta già pregando, si sta autoannullando da sola,
ma
lasciala stare.
temo che la mia preghiera vada da qui fino a qui, guarda,
Vabbè.
non vada più su,
Ok.
ma comunque mi rendo conto che quando leggo, alla fine saltano fuori mille pensieri. Quando invece si parla direttamente con Dio, questo non succede, perché
anche il meccanismo del cervello probabilmente è differente, no? Un
Perché sei tu che
conto.
stai dicendo.
Esatto. Quindi forse come forma di preghiera, anche se non è quella codificata, però forse è più elevata.
Sai quello che dicevo prima? Al suo valore non indifferente. Ok, Samuele, hai mai provato a parlare con Dio?
Certo.
Parlare, non litigare.
No, io non litigo mai con Dio.
Ah, ok.
Perderei sempre, quindi non c'è vantaggio.
E
No,
come raccontaci.
credo che essendo una cosa molto diretta, nel senso che non hai veli, non hai da nascondere niente perché sei con te stesso. Quindi è veramente la vera verità, cioè ciò che veramente desideri, ciò che veramente vuoi credere, vuoi chiedere, lo chiedi senza veli, senza timori, senza una preghiera che mi possa dire ho bisogno di un tramite. Lo fai perché ti viene da dentro. E poi credo che il bello di questa cosa è che è come se ci fosse una cosa personalissima, cioè ognuno può chiedere quello che vuole. Quindi è molto privata come cosa, nel senso ognuno ha la sua richiesta e sa che non c'ha tramiti e non c'ha nulla, cioè è diretto io con lui. Quindi posso esprimermi con più franchezza, con più
Sì,
sentimento.
è come quando una persona ha un difetto o una paura o quello che sia, mettiamo rapporto marito e moglie, per esempio, no? Allora, quando il modo migliore di poter connettersi alla moglie, diciamo, o al marito, è quando tu metti in chiaro un qualcosa che hai dentro che quasi quasi ti vergogni a raccontare alla tua moglie, perché è una cosa molto intima, molto personale. Però è giusto farlo, i maestri ci spiegano che è giusto farlo, perché quando tu metti in chiaro, subito apri te stesso, dici guarda, io ho questo difetto qua, ho questa paura qua, ho questo limite qua, qualsiasi sia la cosa, lo racconti alla persona che ti sta accanto nella vita, allora tu stai rafforzando ancora di più il tuo rapporto con tua moglie. Idem, dicasi con Hashem. Quando tu
Sì, però
parti,
penso che sia meglio parlare con Hashem che con la moglie.
non c'è dubbio. Anche perché con Hashem parli, con la moglie ascolti.
Esatto.
Allora, Hashem sta in silenzio, è più facile parlarli.
Smentisco categoricamente.
Ok, allora cos'è il punto? Quando noi andiamo davanti a Hashem e diciamo, Dio, io ho questo difetto qua, io ho questa mancanza, ho questo Yetzer hara, ho questa debolezza, o quello che sia, ho questa paura. Allora metti subito in chiaro, metti le mani avanti e dici aiutami perché io vorrei tanto mettere a posto questa cosa qua. Allora non hai più vergogna di un qualcosa che tu sei, di una tua mancanza. Ti apri, metti le carte in tavola e allora il tuo rapporto con Dio diventa molto più profondo. Perché ammetti e quando ammetti a Dio, ammetti a te stesso. Ovviamente.
Sì, è un'introspezione che abbiamo con noi stessi e se vuoi, tra parentesi, usiamo il mezzo di Dio per trovare una soluzione a noi stessi.
Ok, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa intanto?
Sì, adesso posso parlare. Allora, a me questa situazione qua, senza aver ancora prima di aver letto il libro di Rav Nachman, l'ho scoperta quando mia madre era in casa di riposo, che io tornavo a Shabbat la sera a casa da solo ed ero da solo in casa e quindi ero in perfetta itinerante perché da solo in una casa di Shabbat non c'è telefono, non c'è televisione, non c'è niente. E mi sedevo sul divano e prima di andare a dormire, dopo aver letto i Tellim che leggo di solito la notte di Shabbat, cominciavo a parlare con Hashem. E vi assicuro che mi ricordo di quei momenti lì perché mi veniva addosso una calma, una serenità, una tranquillità che, come se man mano che parlavo, non avevo più paura di niente, sapevo già la risposta. dicevo, ah, se vuoi faccio per... Ah sì, ma tanto sei tu che fai, che muovi tutto, sei tu, sono sicuro che adesso queste cose si metteranno... È un momento che senti proprio, e si può farlo solo in un giorno come Shabbat, oppure lo faccio ancora adesso, quando capita che mi sento che ho bisogno di parlare, che vado magari sempre la notte di Shabbat in sala quando tutti stanno già dormendo e parlo con Hashem e anche lì sento questo piacere, questa cosa. E un altro momento che lo facevo era, adesso non c'è più, la sera di venerdì non vado più a pregare con Mignan, prego a casa, però prima in casa di riposo c'era, quando ti ricordi, Miki, c'era Mignan sia il venerdì sia il Seudah Shishit. E quindi tornavo, facevo una bella mezz'ora a piedi per tornare a casa e lì mentre camminavo per tornare a casa guardando il cielo, le stelle, tutto, parlavo con Hashem e dicevo, senti Hashem, adesso ci sono queste cose qua che mi preoccupano, eccetera, eccetera. Arrivavo a casa quando poi per fare il kiddush tutto con i familiari che ero
Leggero.
tranquillo, sereno. Bellissimo, proprio una cosa bellissima. E poi studiando e leggendo i libri di Rahban, che ne ho letti due, ho scoperto che una cosa che avevo già fatto da solo, senza, cioè me li ha detti lui, ma poi in realtà è una cosa che facevo già da solo, parlare appunto con i conoscenti. Lo consiglio a tutti, è una delle cose bellissime. E poi se non è un altro momento in cui si può farlo, è alla fine della Midah, quando c'è Elokai Netzor. Uno può parlare con Hashem liberamente, meglio in ebraico se non c'è Mignano, se no con la propria lingua, ognuno quando può. E vi assicuro che le risposte arrivano e c'è sempre una risposta. Hashem non abbandona mai i suoi devoti, non li abbandona mai, sono le sue creature. E quando qualcuno gli chiede qualcosa col cuore, sinceramente lui
Zac,
risponde.
grazie, grazie. Andiamo un po' avanti. Anche una persona malvagia può diventare uno tzaddik a tutti gli effetti. Anche uno rasha può diventare uno tzaddik. I libri sacri ci insegnano che seguendo i consigli e praticando l'itbodedut è possibile rendersi meritevoli di ricevere tutti i tikkunim per cui si è venuti al mondo. Come prima dicevamo, no? Ogni tikkun che io devo portare al mondo lo posso fare grazie a questo itbodedut. Non importa che essi appartengono a questa reincarnazione o a una reincarnazione addirittura precedente. Io posso mettere a posto tanti tikkun, tante cose, nel corso delle quali non si era stato in grado di correggere ciò che era necessario. Rabbi Alexander Moshe Lapidot scrisse che praticando un'ora di Itbodedut al giorno, persino il più malvagio degli uomini avrebbe potuto diventare uno tzaddik a tutti gli effetti. Anche un rasha Esaù della situazione, una persona malvagia che fa solo del male, che vive sul male. Se lui cominciasse, allora uno può dire, beh, questo qui è una persona senza capacità di ritorno, senza salvezza, senza redenzione. Dice no, tutti possiamo redimerci. Un rasha completo può diventare un tzaddik completo, su questo ormai lo sappiamo. E dice, persino un bambino avrei potuto diventare un tzaddik a tutti gli effetti. L'itbodedut, se questo rasha, se questo malvagio prende in mano se stesso e comincia a fare un po' di introspezione, pensare alla sua vita, a come sta conducendo la sua vita, a quanto male sta facendo al mondo e quanto bene potrebbe e dovrebbe fare. Fa un bilancio tra sé e sé. Anche uno, un assassino o un po' più un malvagio, potrebbe veramente diventare un tzaddik, perché l'itbodedut porta grandi cose. Fino alla generazione che ci precede, chiunque era consapevole che seguire questo consiglio permetteva di avvicinarsi ad Hashem e aprire ogni cancello. apre tutti i cancelli. Ogni ebreo, indipendentemente da dove si trovasse, poteva praticare l'itbodedut. Non deve forse essere in un parco piuttosto che in un... No, puoi farlo anche a casa tua. Anche se c'è gente, ti vai in camera tua, ti chiudi un attimo e cominci a parlare con Dio, a parlare con te stesso. Il Ramchal, nel libro Derech Eretz Chaim, dice che, stando a quanto recita il Mesillat Yesharim, la maniera più efficace per rettificare tutte le midot, ovvero i tratti del nostro carattere, i nostri comportamenti, la maniera più efficace di rettificare è praticare un'ora di Hizbodedut al giorno. Una persona, per esempio, si arrabbia facilmente. Una persona è triste, una persona è avara, quello che sia, ognuno con i suoi difetti, con i suoi tratti del carattere da mettere a posto. Cos'è il modo da poter veramente pian piano mettere a posto? Hizbodedut. Perché quando tu ti metti da solo, cominci a pensare anche ai tuoi difetti, cominci a pensare a quello che dovresti mettere a posto. E allora cominci a concentrarti su quello. Perché, ripeto, ogni cosa, noi siamo abituati agli automatismi del mondo. Oggi con i bottoni il mondo va avanti. Ma non deve diventare che la nostra anima, la nostra spiritualità diventi un automatismo. Deve essere una cosa che noi ogni giorno, ogni istante lavoriamo su noi stessi. Una preghiera non può diventare. Purtroppo oggi le preghiere sono diventate automatiche. Le sappiamo a memoria, quasi quasi. E magari mentre preghiamo facciamo altre faccende, addirittura vado a fare, vado a è assurdo pregare in questo modo, però tanti di noi lo facciamo. Mentre prego faccio un'altra cosa, gesticolo, rispondo al telefono o altre cose, ma come sei davanti a Dio? Come puoi pensare di fare qualsiasi altra cosa? Allora, quando tu invece fai il bodedut, non puoi pensare minimamente di fare, cioè proprio sei un attimo proprio veramente staccato dal mondo, sei davanti a Hashem. Allora in quel momento metti luce su te stesso, ripeto, sulle cose buone che hai, ma anche sulle cose negative da mettere a posto. Guai quando un qualcosa diventa automatico, perde il valore assoluto. Quando Rabbi Nachman rivelò a Rabbi Natan il concetto dell'itbodedut, ovvero parlare con Hashem con proprie parole, Rav Natan, che era anch'egli un immenso studioso della Torah, comprese immediatamente che sarebbe diventato un ebreo kasher come si deve. Quando gli è stato insegnato questo rabbi l'importanza dell'itbodedut, lui ha detto: wow, ho imparato qualcosa di nuovo. E questo mi farà crescere, mi farà diventare un ebreo migliore. Soltanto seguendo questo consiglio potrò crescere tantissimo. Lo Yetzer Hara non faceva altro che riempirgli la mente di qualsiasi tipo di pensiero, ponendo ogni sorta di ostacolo, perciò non solo egli diceva, anche a Rabbi Natan, lo Yetzer Hara andava a disturbare, ponendo ogni sorta di ostacolo sulla sua strada, ed egli avrebbe potuto semplicemente parlarne con Hashem e chiedere la sua pietà. Domandando ad Hashem qualsiasi cosa, Hashem stesso lo avrebbe aiutato a diventare una persona giusta e meritevole. Facendogli dono di questo consiglio, Rabbi Nachman portò Rabbi Natan estremamente a un livello molto superiore, molto più vicino a Dio. In passato nulla era stato in grado di avvicinarlo ad Hashem come questo insegnamento del Hitbodedut. Il cuore di Rabbi Natan cominciò immediatamente a bruciare, a ardere dentro di lui, ed egli si sentì trascinato verso Hashem con tutta l'anima. Stiamo parlando di un personaggio che studiava Torah da quando aveva 2 anni, che faceva le mitzvot, e pregava e tutto quanto. Quando lui ha imparato questa nuova tecnica, questa nuova filosofia del Bodedut, gli si è aperto un nuovo mondo. Rabbi Nathan spiegò poi come, praticando un'ora di Yud Bodedut al giorno, una persona fosse in grado di entrare tra le ali della Shekhinah, Shekhinah è la presenza di Hashem, e vivere con una supervisione divina unica e personale al suo fianco. Fai il Bodedut, vedi, percepisci Hashem vicino a te. Hashem avrebbe disteso le sue ali su di lui e lo avrebbe protetto lungo tutti i sentieri che avrebbe dovuto percorrere. Tra gli anziani di Breslev, Breslev la città di dove arrivano, era risaputo che una persona che si fosse avvicinata allo Tzaddik, che avesse tentato di seguire la strada giusta e che avesse praticato appunto l'Id Bodedut, non avrebbe avuto nulla da temere a questo mondo. Se sei connesso con il tuo maestro, con il Tzaddik della generazione, se fai il Bodedut, non hai niente di aver paura, perché sei in continuo collegamento con Hashem. Poiché nessuno avrebbe potuto ricevere il permesso di approcciare una persona che si dedicava a Lid Bodedut almeno per un'ora ogni giorno. È come se Dio dà una protezione a questa persona perché lui per un'ora, 10 minuti, mezz'ora fa Lid Bodedut, allora c'è una protezione speciale da Hashem. Dottor Messina, vuoi dire qualcosa prima che andiamo avanti?
Ma mi stavo domandando, un aspetto verticale che va su e un aspetto verticale che viene giù. Cioè, quando uno studia, ad esempio, la Torah Yahid, cioè da solo a casa, col suo Rashi, se lo legge attentamente, parola per parola, lettera per lettera, e cerca di penetrare, nei limiti umani ovviamente, il pensiero di Kadosh Baruch Hu, e riesce ad avere questo dialogo, in quel momento capita qualcosa di trascendente in cui ti senti portato verso l'alto e capisci di più quello che c'è scritto, e allora lì forse è il momento in cui c'è un link, diciamo così, con Kadosh Baruch Hu più forte, perché sei entrato in quello che è il pensiero di Kadosh Baruch Hu tramite la Torah. E direi, io questo lo sento molto, molto, molto forte. Condivido, purtroppo siamo fatti così, siamo umani, il pensiero di Risheva che dice: quando faccio la tefillah, molto spesso i pensieri vanno per conto loro e non c'è Yom Tefillah, insomma. Ecco. Però quando studi la Torah in maniera lettera per lettera, ad esempio, Parashat Noach, la settimana scorsa. Faccio solo questo breve esempio. Capitolo 7, quando dice: e prenderai tutti gli animali, maschi e femmine, eccetera. Però quando dice della Behemah sugli animali puri e quelli non puri, non è che si dice non puri, non dice maschi e femmine, dice Ish veishto, sia per quelli puri che per quelli non puri. Ora mi sono domandato,
Marito e moglie.
quando la Torah dice una parola diversa dal solito, c'è sotto qualcosa. E allora sono andato a cercare di capire perché dice Ish veishto e non maschio e femmina. Ed è saltato fuori, non so se è un caso, non lo so, ma mi ha impressionato molto che Ish e veishto fa 1024 in gematria. 1024 corrisponde a Lulav, Etrog, Hadassah e Arava. Quindi gli animali puri e quelli non puri rappresentano l'unione del popolo ebraico come il lulav, che se, ne sceglie 7 per poterli sacrificare, ovviamente, quelli impuri no, no? Quindi ne prende di più. Però c'è un legame che bisogna andare a capire, se non è casuale, ovviamente, perché questo viene espresso in una simbologia che poi ricorda per
quella dell'Ulov, insomma, che è l'unione delle quattro tipologie del popolo ebraico. Ecco, io lì ho sentito di buone note, cioè un momento di riflessione e di dialogo in cui ho chiesto a Kadosh Baruch Hu, ma perché
Wow.
c'è questo Kadosh Baruch Hu? Cioè, a me viene di farlo così, altri lo fanno in maniera diversa, naturalmente, perché ognuno poi c'ha il suo modo di sentire, il suo modo di avere questo rapporto, eccetera. Però secondo me è una cosa di estrema difficoltà se non è supportata. Tanto i nostri maestri ci hanno insegnato che bisogna vivere la giornata secondo la parashah. E quindi approfittiamo magari studiando la parashah, la sezione del giorno, eccetera, e farci il benvenuto su quello. Perché più che chiedere, secondo me, noi dobbiamo lodare. Perché chiedere mi sembra anche un po' egoistico, se non nella necessità importante, insomma, no? Invece lodare e ringraziare Kadosh Baruch Hu tramite l'insegnamento che ci dà, tramite la vita che ci dà, la salute, eccetera, diventa molto importante. Chiedo quando proprio c'ho l'acqua alla gola, ecco, insomma. Però farlo con una profondità, diceva prima, forse Mara, che si ritiravano, non so, in campagna, nel bosco, e effettivamente anche certi luoghi sono favorevoli a questa concentrazione profonda, che non puoi farla così, andando a spasso per il viale, insomma. Cioè, poi magari i grandi tzaddikim lo fanno, insomma. Se no succede, come dicevamo prima, che uno prega facendo così, come quello che ungeva le ruote del carro dicendo la Shmas. Ecco.
A me
Bene.
capita spessissimo al mare.
Sì. Ci sono
Al
dei
mare
luoghi che hanno
tantissimo, l'alba, il tramonto,
un'atmosfera
la
particolare, sì.
passeggiata, tanto. Io con Kadosh Baruch Hu ho parlato tantissimo durante tutta la malattia di mio marito in ospedale, gli interventi, andavo lì, insomma, ma basta, ma proprio diretto, altro che amico, alla romana. Dico, basta, ma dico, senti, ma insomma, te pare questo poraccio? Ma ci parlavo, cioè, mi chiamano forse per matto lì nel corridoio degli ospedali, non c'avevo telefonini, cioè, ce l'avevo, ma insomma, e mi veniva proprio così. E poi volevo anche associarmi a quello che diceva Elisheva, perché io sono proprio il premio su Shema Kolenu. Cioè, lì chiedo senza vergogna e poi durante la defilà faccio: Mara, riprenditi, Esther, vieni qua. È vero, siamo umani.
È così, già,
Grazie,
è già, è già. Grazie
Tuda.
a voi. Andiamo un goccio avanti. Annullamento di sé. Rabbenu spiega che l'unica maniera di connettersi alle proprie radici, il che significa vedere Hashem davanti ai propri occhi e sentirsi vicino a lui, perciò l'unica maniera è l'annullamento di se stessi. L'aspetto più importante di questo insegnamento è che, fatta eccezione per il Bodedut, non esiste nessun'altra maniera per raggiungere l'annullamento di sé. Il Bodedut vuol dire per arrivare a questo livello di annullare se stessi davanti a Dio, per questo è quello che noi dobbiamo fare, annullare le nostre volontà. Attenzione, annullare non vuol dire tu non esisti, tu vali zero, no. Annullare vuol dire io esisto, io sono un umano, io sono una persona, però voglio annullare i miei desideri, le mie passioni, le mie volontà alla volontà di Dio. Perciò non faccio quello che desidero perché so che Dio desidera altro. Questo vuol dire è uno dei livelli di autoannullarsi, ok? Perciò l'aspetto più importante di questo insegnamento è che fatta cessione per il Bodhidut, cioè tolto il Bodhidut, non esiste nessun'altra maniera per raggiungere l'annullamento di sé, che è la cosa per connetterci ad Hashem. Quando qualcuno pratica l'Etbodedut, Egli è in grado di amplificare le proprie preghiere personali e le proprie conversazioni con Hashem fino a diventare meritevole di nullificare un tratto negativo. Io ho un tratto negativo, rabbia o quello che sia. Allora, quando tu fai il Bodedut che parli con Hashem, Hashem ti tu riesci a ai aiuti te stesso a migliorare questo tratto. Anche in minima parte, o al massimo, dipende da quanto impegno ci metti. E poi un altro, e poi un altro ancora. E così via, fino a rendersi meritevole di annullarli tutti e potersi liberare dello schermo di cattive azioni che lo separano da Hashem. Tutte queste brutte cose, cose negative che noi abbiamo dentro la nostra persona, pian piano uno possiamo mettere a posto tramite questa introspezione, questo Ibodedut. Perché se tu non guardi mai te stesso, ma io faccio le mitzvot ogni giorno, ma io metto tefillin ogni giorno, ma io studio Torah tutti i giorni, bravo! Ma ti sei guardato? Ti sei guardato dentro? Perché molte volte è facile, molte volte è facile fare le mitzvot, ma è difficile guardarti dentro, è difficile. Come io dicevo l'altro giorno a Rav Haddad, no? Ci siamo, probabilmente era la vigilia di Kippur, se no ci scambiavamo le benedizioni vicenda. Allora io ho detto, sai Rav Haddad, noi Baruch Hashem insegniamo Torah, questo e quest'altro. Gli ho detto, auguro a tutti e due che noi potremo, minima parte almeno, percepire, sentire, essere quello che insegniamo. Aprire un libro e dire quello che c'è scritto e spiegare non è una grande cosa. Ma con il maestro, quando chi parla, lui per primo, così dice, meafnim, lui per primo interiorizza la cosa. E poi la dà, è tutta un'altra cosa. E lui lì si apre e fa assolutamente. Magari che noi potessimo essere quello che diciamo, di arrivare a quel livello che tu lo sei e poi lo puoi anche dire. Non so se rendo l'idea di quello che sto dicendo.
Che Rav Haddad di un'onestà culturale, emotiva e affettiva enorme,
Esatto,
enorme.
esatto. Eppure.
Quando fa lezione di Tania è eccezionale,
Ecco, allora, perciò
veramente un grande umiltà.
vediamo che il Bodedut che cos'è? È cercare di interiorizzare, non come un computer, interiorizzare quello che stai studiando, che stai insegnando. Perché se tu veramente lo interiorizzi e veramente lo vivi e lo fai in primis, allora sì che riesci anche a tramandarlo. E questo è il punto. Allora.
Imparano a libra camo, Rennello, questo diceva sempre. Sempre. Non
Mi
siamo
hanno mandato
computer.
una storiella che dice che il maestro siede a tavola con i suoi bakurim e mangiano insieme. I bakurim prendono il nutrimento degli stessi alimenti sta mangiando il maestro, ma prendono il nutrimento soltanto se il suo maestro li ha digeriti. È bella questa, no? Cioè, per dire che devi averli interiorizzati per poter, se no si legge un libro, insomma, come diceva giustamente prima la Miki, insomma.
Quando qualcuno pratica il Bodedut, egli è in grado di amplificare le proprie preghiere personali e le proprie conversazioni con Hashem fino a diventare meritevole di nullificare un tratto negativo. Lo ripeto, quando qualcuno pratica Hit Bodedut, egli è in grado di amplificare le proprie preghiere personali e le proprie conversazioni con Hashem, fino a diventare meritevole di nullificare un tratto negativo e poi un altro ancora. E così via fino a rendersi meritevole di annullarli tutti e potersi liberare dello schermo di cattive azioni che lo separano da Hashem. Perché tutti noi abbiamo cose da dover eliminare che ci allontanano da Hashem. A quel punto, egli può raggiungere il livello dei grandi tzaddikim dell'antichità. Tutto questo da che cosa? Qualche minuto al giorno che tu ti rinchiudi in te stesso e ascolti solo te stesso, le esigenze della tua anima, i desideri della tua anima, e dirgli: ok, esiste anche lei. Perché molte volte quello che studiamo è che quando una persona ha fame, va in frigorifero e prende da mangiare. Beve, dorme. Perciò quando il corpo ha bisogno di qualcosa, il corpo è capace di dare un messaggio a noi di dire ho fame, ho sete, ho sonno. E noi, di conseguenza, andiamo a fare quella cosa che il nostro corpo necessita. Ma noi abbiamo anche la Neshama, l'anima. E l'anima, anche lei, ha bisogno di del suo cibo, della sua bevanda e del suo riposo, che è tutta roba spirituale, preghiera, il bodhidut, studio. Allora, una persona deve capire, io sono materiale ma anche spirituale, non posso curare soltanto gli aspetti materiali della mia vita, devo anche curare gli aspetti spirituali della mia vita, perché la felicità è la completezza della persona. Quando tu sei incompleto, sei infelice. Quando tu più sei completo, più puoi dichiarare di essere una persona felice, perché sei completo. La completezza cos'è? Non soltanto dagli effetti materiali, ma specialmente da tutto quello che è spirituale che noi diamo alla nostra anima. A quel
Shalem,
punto,
completo, shalom e trovi la pace dentro di te.
brava, shalem vuol dire completo si dice shalem, e shalem è la stessa radice di shalom, pace tra te e ste. Perciò a quel punto egli può raggiungere il livello dei grandi tzaddikim dell'antichità. Facciamo ancora un pezzetto? Dai, ancora un pezzetto.
Sì.
Regole pratiche per l'Hitbodedut. La pratica dell'Hitbodedut può dirsi completa quando impegna, abbiamo detto, se si cerca di fare un'ora al giorno. Ad ogni modo, quando si stanno muovendo i primi passi, è possibile fare meno. L'importante è ritagliarsi un momento per parlare con Hashem ogni giorno. Adesso non è importante se non riesce a fare un'ora, ma bisogna ogni giorno ritagliarsi un momento per questo è il momento che io parlo con Dio. È poi necessario trovarsi in un luogo in cui non si possa essere disturbati. Ci si può sedere sull'erba, andare in una foresta, uscire dopo la mezzanotte. Lo si può anche fare durante il giorno, a casa, al tempio o sulla spiaggia come Mara. È sufficiente che non si venga disturbati da nessuno. Inizialmente sarà necessario superare molti ostacoli per riuscire a lasciar stare qualsiasi cosa e andare via. Non è facile mezza giornata o mezza prendo, stacco e vado via. Non è sempre possibile. La nostra mente è colma di impegni da rispettare. E lasciare il telefono dietro di noi per uscire sembra impensabile. Ma quando torneremo, scopriremo qualcosa di ancora più stupefacente. Quando torni dopo aver fatto questo Hitbodedut, scopri qualcosa di più stupefacente. Per un'ora o quei 10 minuti, il mondo intero è andato avanti benissimo anche senza di noi. Il mondo va avanti e anche noi continuiamo a vivere senza il cellulare, senza il mondo, senza quello che succede. Perciò è una cosa molto importante questa pratica qui, perché veramente ti fa capire, perché molte volte puoi capire veramente. Quando vai in introspezione puoi accorgerti di quanto in realtà ti manca qualcosa. Ma se tu non ti metti a fuoco, non metti luce su te stesso, continui a pensare, beh, io sono una brava persona, faccio le mie cose, faccio le faccende. Allora, non puoi mai capire quanto in realtà, per quanto tu sia bravo, ti manca ancora tanto cammino da fare. Perciò questo è anche un modo di andare davanti a uno specchio spirituale, guardare all'interno di me stesso e dire, oh, ho da fare ancora diversi passi in avanti. Ok, ci fermiamo qua. Cosa, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Rottas.
Ci sono due sistemi per riparare un computer. Il primo è mettere delle memorie o cambiare dei chip che si chiamano, sono delle parti del computer e si chiama hardware, la parte meccanica del computer. Lo dico come tecnico, io sono un peritore elettronico. Oppure c'è un'altra maniera che è la programmazione. E lì ci vuole un software, cioè vale a dire un programma, che inserito cambia nei chip, nei processori, determinate programmazioni, determinate regole, determinate righe del computer e quindi ottiene poi che il computer faccia, nel caso in cui dove ho lavorato io, per tanti anni nella fabbrica, il robot che vernicia le automobili piuttosto che sistema altre parti, viene programmato senza usare un cacciavite, semplicemente dalla tastiera mettendo dentro il programma. Facendo un paragone con la meditazione e la preghiera solitaria che abbiamo fatto noi, è come se noi ci riprogrammassimo la nostra anima senza un intervento fisico. Si può farlo anche con la chimica, con le medicine, con le psicofarmaci, tante altre cose. Quando una persona è depressa, prende il psicofarmaco ed è di nuovo allegra. No, è la maniera sbagliata, perché quello è anche un modo per cercare di eludere il problema. Sul cruscotto dell'automobile mi si accende la spia della benzina, non è che se io spacco il cruscotto per non vedere più la spia, la benzina ritorna. In realtà, vuol dire che c'è una lampadina che si accende e dice qua devi mettere la benzina. E così anche noi, se si accende una lampadina dentro noi stessi, possiamo, riprogrammandoci con la preghiera, la meditazione, i 2 minuti, tutto quello che può essere, possiamo metterci a posto e metterci quantomeno sulla strada per poco per volta, step by step, rimettere a posto tutto quanto.
Zac, grazie Lottas. Va bene, va bene, va bene. Allora, oggi è lunedì, auguriamo a tutti una buona inizio di settimana. Shavuot Tov,
Buon
ogni bene, ogni bene.